Buongiorno a tutti e benvenuti a 100 giorni da Leoni. Oggi è venerdì 21 giugno, sono le 8:10 e questa mattina siamo in collegamento con Paolo Borgognone. Ciao Paolo, grazie di essere qui.
Buongiorno a te, grazie di avermi invitato, buongiorno a tutti coloro che ci seguono e buona estate a tutti, buon inizio di estate.
Esatto, iniziato solstizio. Mentre Rosario Marcianò si collegherà con noi verso le 8:35 e con lui analizzeremo bene il discorso meteorologico, geoingegneria e quello che sta accadendo nei cieli in Italia. Paolo, ci colleghiamo con la prima notizia, anche se in realtà c'entrano poco, e ti leggo cosa sta accadendo a livello sanitario in Italia, perché vogliono attivare il codice calore al pronto soccorso come percorso preferenziale. L'attivazione del codice calore, ovvero un percorso assistenziale preferenziale differenziato nel pronto soccorso, un potenziamento del servizio di guardia medica, ambulatori territoriali 7 giorni su 7 sul periodo delle 12 ore, riattivazione dell'USCAR, unità speciale di continuità assistenziale regionale, per favorire l'assistenza domiciliare contro l'accesso inappropriato ai pronti soccorso, la promozione della campagna di comunicazione del ministro. Sono raccomandazioni in una nuova circolare per fronteggiare l'emergenza caldo, firmata, secondo quanto si apprende, dal direttore prevenzione del Ministero della Salute, Francesco Vaia. Le raccomandazioni, si legge nella circolare, si rendono necessarie per prevenire gli effetti delle ondate di calore. Cosa ne pensi?
Beh, le ondate di calore non le abbiamo ancora viste. Anzi, dovrebbero farlo un codice freddo, probabilmente, visto almeno per... Parlo per dove vivo io, ecco, quest'anno mi sembra che il clima sia tutt'altro che all'insegna delle ondate di calore e della siccità. Ci sono piogge ormai da maggio, forse anche da qualcosa prima, insomma, mi sembra che sia tutt'altro che un'estate torrida. Vedremo.
È arrivato il caldo purtroppo qua in Veneto, ieri c'erano più di 30 gradi.
Qua invece siamo ancora, insomma, afa sicuramente, ma pioggia e buio, buio e pioggia, tutto questo ha anche poi un riverbero sulle condizioni generali delle persone, dell'economia, il turismo ne avrà sicuramente delle ripercussioni negative, l'umore non parliamone, insomma vedremo se il codice calore potrà essere realmente attivato nei prossimi mesi. E per ora sarebbe più utile il codice pioggia, ecco, perché di sicuro quella è stata più intensa e insomma non ha smesso un attimo praticamente da 2 mesi, per cui poi non so cosa decideranno i pronto soccorso, questo io non lo so, ma momentaneamente credo che questo codice, almeno per dove vivo io, non serva. Purtroppo, è come essere in Bretagna a novembre. Anche stamattina è grigio, buio, pioggia, se non migliora.
Andiamo in Vaticano, Paolo. Scusami un attimo, ma ti avevo perso, sono qui. Perché parliamo di quello che sta accadendo tra Viganò e Bergoglio. Prendiamo la notizia dalla Verità. Eccola qui, un attimo solo che ve la mostro. Il Papa processa Viganò ed è scisma. Convocato all'ex Sant'Uffizio, il prelato ha negato la legittimità di Francesco e rifiuta il Concilio Vaticano II. La risposta del Monsignore che ha accusato il pontefice di coprire McCarrick, il cardinale abusatore di seminaristi. Per me è un onore, ha dichiarato Viganò. Cosa possiamo aggiungere?
Ma che ci fosse la tendenza a uno scisma interno alla Chiesa Cattolica era già si poteva già intuire da tempo. Tutto ciò che è accaduto negli ultimi anni non poteva che andare verso questa direzione. È una direzione che metterà ancora più in crisi questa istituzione già di per sé colpita e quasi affondata dall'ultimo pontificato, molto anomalo, quello di Bergoglio. E ci sono chiaramente, c'è tutta una serie di dissensi e malcontento all'interno della Chiesa Cattolica. Viganò cerca di farsene in qualche modo portavoce ed esponente principale. Io sono poco addentro alle questioni vaticane, non essendo un praticante, non avendo forse neanche gli strumenti per confrontarmi e per interessarmi in maniera approfondita di queste dinamiche. Però quello che noto è che l'onore di Dio non è stato, diciamo così, particolarmente servito, ecco, negli ultimi anni in Vaticano. È stato servito l'onore del secolo, del mondo in cui viviamo, senza neanche cercare di cambiarlo o di modificarne, di criticarne gli aspetti più deleteri. C'è stato un tentativo di suscitare un'adesione, un adeguamento. Io già nel 2016, dunque in tempi non sospetti, rilasciai un'intervista a una testata nazionale importante, in cui mi si chiese cosa pensavo della Papa Bergoglio, no? Io dissi semplicemente che a mio parere aveva la doppia tessera di propaganda fide del Partito Radicale Transnazionale. In effetti non ebbi tutti i torti, poi chiaramente non rilasciai più interviste per quella testata, perché ovviamente quello che avevo detto e che non avevo voluto ritrattare aveva di fatto rotto per sempre il rapporto che si era instaurato con quella intervista. Però lo rivendico quello che avevo detto, e Bergoglio ha sicuramente fatto molto per suscitare queste divisioni, e Viganò se ne è fatto in qualche modo portavoce, ma non so che effetti potrà avere questo scisma, ma sicuramente molti fedeli saranno attratti da quella che sarà la proposta anche teologica e politica, perché uno scisma è sempre politico, di Viganò. Stiamo a vedere quello che accade e attendiamo negli esiti. Di sicuro non mi sorprende, ecco, perché già da tempo all'interno della Chiesa Cattolica vi erano voci di aperto dissenso rispetto a una linea ufficiale che è giudicata non a torto come estremamente deleteria e anche passibile di portare verso un'amara conclusione l'esperienza millenaria della Chiesa. Bergoglio è un ottimo distruttore da questo punto di vista. Per i credenti c'è una nuova opportunità, ecco, per esserlo ancora e per trovare magari una comunità che possa rispecchiare quelle che sono le loro istanze culturali, identitarie, spirituali. E questa è una notizia che a molti dunque incoraggerà. E io mi auguro che ne possiamo sapere di più anche nelle prossime ore, ma di per sé non lo vedo come una lacerazione, ma come una ricomposizione anche di una chiesa più autentica, forse.
Sarei proprio curioso di sapere cosa ne pensa Don Alessandro Minutella, ma faremo uno speciale con lui la settimana prossima, che avremo anche delle notizie in più a riguardo. Passiamo a Walt Disney, Paolo, perché c'è un'indiscrezione che è stata poi ricondivisa in tutti i social americani, è arrivato ovviamente anche qui in Italia, sulla Walt Disney. Cos'è accaduto? Il vicepresidente della Walt Disney ha dichiarato che non c'è alcuna possibilità che assumiamo un maschio bianco. Si chiama Michael Giordano e ha descritto nei dettagli le pratiche di assunzione discriminatorie dell'azienda. Nessun altro te lo dirà, ma non stanno prendendo in considerazione nessun maschio bianco per il lavoro. Non c'è alcuna possibilità che assumiamo un maschio bianco. Giordano rivela che la Disney usa parole in codice e parole d'ordine per evitare azioni legali e menziona persino che un candidato è stato rifiutato perché non sembrava abbastanza nero. Giordano ha ammesso anche che la Disney offre bonus ai dirigenti che praticano diversità, equità e inclusione, concordando sul fatto che la diversità aiuta con incentivi finanziari. Giordano ha affermato inoltre che gli sono state negate le promozioni a causa della sua razza.
Non so se è un golden retriever, se è un pastore tedesco, un pastore maremmano, da quale razza appartenga, però il problema è si parla di inclusività e poi si escludono i bianchi. Mi sembra una contraddizione in termini. Se si parla di inclusività, si dovrebbero promuovere anche assunzioni di persone di colore, no? Bianco della pelle, e invece vengono rifiutate. Dunque mi sembra una discriminazione anche piuttosto importante. Pensate se avvenisse il contrario, no? Non si assumono uomini neri di colore della pelle, no? Ci sarebbe una levata di scudi a livello mediatico, politico. La Disney sarebbe accusata di razzismo, e invece se non assumono i bianchi è elogiata come azienda inclusiva. Beh, questo è lo spirito dei tempi. Non stupiamoci dunque se anche, tornando all'argomento di prima, se anche all'interno delle istituzioni religiose più importanti come la Chiesa Cattolica avvengono delle lacerazioni, oppure, come dicevo prima, delle ricomposizioni attorno a valori un po' più autentici, perché il tradimento totale da parte delle elite, di quelle che sono le strutture identitarie che per secoli hanno retto l'Occidente, non può passare inosservata, non può essere priva di contraccolpi, di ripercussioni e di dissensi e di opposizioni anche frontali. Questo è un altro tratto fondamentale di questo discorso. Ormai le stesse serie televisive vengono distorte nelle loro, quelle che hanno dei riferimenti storici, no? Nella loro realtà, personaggi che nelle rappresentazioni da cui vengono tratte le serie, nelle rappresentazioni letterarie, sono di colore bianco, vengono rappresentati da attori neri, ma pensate anche lì se ci fosse un viceversa, no? Un'inversione delle polarità. Beh, ma andremo incontro a un'operazione chiaramente grottesca. Immaginatevi una serie TV o un film sul Sudafrica dell'apartheid con Nelson Mandela interpretato da un bianco. Beh, si creerebbe un cortocircuito incredibile a livello narrativo, perché lui, no, dovrebbe dire noi neri e poi è bianco quando lotta per l'abolizione dell'apartheid, eccetera. Ma credo che ci sia anche un tot di ridicolo in tutto questo. Sicuramente c'è un tot di apertamente demoniaco. ma anche di ridicolo. E credo che ci sia proprio la volontà esplicita talvolta di prendere per i fondelli le persone. Persone che evidentemente accolgono tutto questo come una sorta appunto di percorso verso il progresso. Ma quale progresso? Qui siamo nella più totale de-emancipazione anche nel regresso cognitivo, perché se non si riesce a capire che la discriminazione sulla base etnica, sulla base della religione, delle opinioni politiche, del sesso, non c'entra nulla con il sistema in cui viviamo, dovrebbe essere messa completamente da parte qualunque forma di discriminazione da un lato e dall'altro, ma dovrebbe essere attivata una capacità di lettura delle cose in cui si vede come queste grandi aziende capitalistiche non stanno facendo altro che rinnovare, riprodurre, incentivare il loro modello economico, il modello economico capitalistico, e lo fanno attraverso una copertura ideologica politicamente corretta. Ma non c'è nient'altro, è solo schifosissimo, vecchissimo capitalismo che ci viene riproposto attraverso una copertura ideologica liberale per legittimare profitti privati e sfruttamento, nient'altro. E poi naturalmente si fa confusione cercando di indurre le persone a pensare ciò che è completamente innaturale, irreale, e vendendogli tutto questo per la nuova realtà e per la nuova normalità. Ma è chiaro che ci troviamo di fronte a una mera operazione di riformulazione economico-sociale, che non ha nulla a che vedere con i nobili e anche così sbandierati pretesti di inclusione e di tolleranza, di riconoscimento di diritti, eccetera. Non c'è nessun diritto. Qui ci sono solo tentativi di promuovere un sistema economico. È un sistema economico che privatizza i profitti a vantaggio di pochi e socializza le perdite a svantaggio di tutti.
Passiamo a Vladimir Putin, Paolo, e vediamo il servizio di Pedro Morago.
La Russia e la Repubblica Democratica Popolare di Corea hanno firmato oggi il Trattato per la cooperazione strategica durante la visita di Stato a Pyongyang del presidente russo Vladimir Putin. La giornata è iniziata con una cerimonia di benvenuto guidata dal presidente nordcoreano Kim Jong-un nella piazza Kim II della capitale. Dopo i negoziati tra le delegazioni dei due paesi, Putin e Kim hanno firmato il trattato che contiene un numero di accordi bilaterali in diversi settori. Questi accordi sono stati elencati da Vladimir Putin durante la conferenza stampa tenutasi dopo la firma del trattato. In particolare, Putin ha evidenziato i punti seguenti. Il Trattato di cooperazione strategica è un ambizioso strumento per approfondire i legami tra la Russia e la Corea del Nord in materia non solo commerciale, agricola e di investimenti, ma anche nel campo dell'educazione e delle questioni umanitarie. Le nostre nazioni vogliono un ordine mondiale multipolare e più giusto, basato sul diritto internazionale e sul rispetto delle tradizioni e culture di popoli diversi. Sia la Repubblica Democratica Popolare di Corea che la Russia hanno politiche estere proprie e si rifiutano di essere ricattate, in particolare con sanzioni e restrizioni arbitrarie basate su criteri puramente politici. Quindi, ha sottolineato Putin, il regime di restrizioni indefinite alla Corea del Nord, imposto dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite su richiesta degli Stati Uniti, deve essere revisato. Pyongyang ha il diritto di adottare tutte le misure necessarie per garantire la propria sicurezza nazionale. La Russia continuerà a fare ogni sforzo diplomatico per assicurare la pace nella penisola di Corea e per evitare un nuovo conflitto nella regione. Il trattato firmato oggi include anche degli accordi per l'aiuto militare mutuo nel caso di aggressione contro una delle parti firmanti. Anzi, la Russia non esclude la possibilità che l'attuale cooperazione con la Corea del Nord in materia di difesa e tecnologia militare sia ulteriormente sviluppata. Infine, conclude Putin, Pyongyang ha adottato una posizione equilibrata a favore di una soluzione diplomatica per il conflitto in Ucraina. Kim ha affermato che capisce le vere ragioni politiche e storiche dietro la crisi. Di tardo pomeriggio Vladimir Putin e Kim Jong-un si sono recati al Monumento della Liberazione e hanno deposto una corona di fiori in memoria dei soldati sovietici caduti nel 1947 durante la liberazione della Corea dall'invasione giapponese. La sera Putin ha visitato la chiesa ortodossa della Santissima Trinità a Pyongyang, dopodiché è stato accompagnato all'aeroporto dal presidente Kim, ponendo così fine alla sua visita di Stato alla Corea del Nord.
Non si è fatta attendere la reazione di Kiev, che ha dichiarato: la Corea aiuta la Russia a sterminare i civili, come riporta Rai News. Paolo.
Gli Stati Uniti aiutano l'Ucraina a fare quello che fa, per cui è un complesso di azioni e reazioni. In realtà la visita di Putin in Corea del Nord e quella successiva in Vietnam sono molto importanti a livello strategico. La Corea del Nord e il Vietnam sono due paesi che sono sempre stati alleati strettamente della Russia, e la Russia fino al 1992 ha avuto anche una base militare in Vietnam, poi ha commesso un errore gravissimo nel chiuderla, perché era una base strategica nel Pacifico e avrebbe dovuto mantenerla per cercare di fronteggiare quelle che erano le mire americane in quell'area. Comunque, molto importante quello che è avvenuto in Corea del Nord. E l'alleanza che è stata siglata tra Putin e Kim Jong-il, anzi Kim Jong-un, ho parlato di Kim Jong-il, lapsus, non che era il padre di Kim Jong-un, è fondamentale, perché prevede la mutua assistenza reciproca in caso di aggressione. Ovvero, se la Russia sarà aggredita militarmente da un paese straniero, la Corea del Nord con il suo esercito, che è il quarto più potente del mondo, dovrà intervenire a difesa della Russia, intervenire militarmente con uomini e mezzi. Viceversa, se la Corea del Nord sarà aggredita, sappiamo che gli Stati Uniti e i loro alleati della Corea del Sud non hanno particolare simpatia nei confronti della Corea del Nord, si è rischiato in più di un'occasione una guerra tra Corea del Nord e Stati Uniti già nel 1994, poi è stata di fatto la guerra impedita dalla morte di Kim Il-sung, il nonno di Kim Jong-un, che ha rimesso un attimo le cose in sesto, questo evento tragico ha evitato lo scontro, che però era già nei fatti. Ebbene, sappiamo che gli Stati Uniti hanno più volte tentato provocazioni nei confronti della Corea del Nord. La Corea del Nord però è santuarizzata, nel senso, avendo decine di testate nucleari, si è messa in una posizione in cui è molto difficile attaccarla direttamente con una guerra convenzionale, perché di solito i paesi con armi nucleari dovrebbero essere più sicuri da questo punto di vista, dovrebbe essere scoraggiante per un paese esterno muovergli una guerra diretta. Abbiamo visto anche comunque il tabù nucleare per quanto riguarda l'intervento della NATO in Ucraina, è stato abbastanza sviato e superato, ormai un'altra finestra di Overton, un'altra linea rossa è stata aperta o superata, che dir si voglia, e anche in questo caso l'irrazionalità l'ha fatta un po' da padrone. Però l'intesa e l'alleanza, più che intesa, tra questi due paesi è fondamentale. La Russia ora ha veramente un alleato potentissimo che potrà fornirgli tutto ciò di cui ha bisogno, perché appunto l'esercito della Corea del Nord è il terzo o quarto esercito del mondo dopo quello degli Stati Uniti, della Russia e della Cina, per cui ha un potenziale enorme di milioni di uomini addestrati, armati. Lo Stato stesso in Corea del Nord, la società sono militarizzate e la loro efficacia da questo punto di vista sarà notevole. Credo che la Russia sia molto meno isolata di quanto ci vogliono fare credere, anche perché il giorno dopo Putin si è appunto recato in Vietnam, altro paese socialista e altro paese che ha rinegoziato parecchie sue linee di politica estera con la Russia in termini molto positivi. Appunto, si tratta di un alleato storico della Russia. Il problema è che il Vietnam è un alleato storico della Russia, ma è un avversario storico della Cina, per cui i russi dovranno mediare anche tra questi due paesi. Il Vietnam è un paese grande, quasi 100 milioni di abitanti, un esercito molto imponente, non armi nucleari, però un esercito convenzionale tra i più importanti, tra i più potenti, notevoli del sud-est asiatico, e anche il Vietnam ha tenuto sulla questione dell'Ucraina una posizione molto più ragionevole di quella dei vassalli degli Stati Uniti. La Corea del Nord e il Vietnam sono due stati che hanno appoggiato la Russia e che continuano a farlo. Ma interessante anche di fatto l'unione tra questi paesi ormai c'è un'unione de facto, perché tra Corea del Nord e Russia sono stati firmati dei protocolli d'intesa importantissimi anche a livello di scambio commerciale, diplomatico, economico, culturale. I paesi confinano e questo fa sì che di fatto ci sia una sorta di integrazione tra le due potenze. Ricordiamo, la Russia è una superpotenza militare, la Corea del Nord è una quasi superpotenza militare, anche se economicamente ha dei problemi, ma la Russia le andrà in soccorso, anche perché la Corea del Nord è sotto sanzioni molto dure da parte occidentale da molti anni. E col Vietnam ci sarà una integrazione più sfumata, ma non ci sarà, non c'è, non è stato firmato un patto di mutuo e reciproco soccorso, però è stata firmata comunque un'intesa molto forte che legherà questi due paesi e che assicurerà il sostegno del Vietnam alla Russia sullo scacchiere internazionale. Il problema è che quello che ci raccontano della Russia come paese isolato in cerca disperata di alleati è una fandonia. La Russia è stata appoggiata anche alla conferenza di pace, chiamiamola così, di Lucerna in Svizzera la settimana scorsa da 13 paesi che non hanno firmato il protocollo finale voluto dall'Ucraina e dai suoi alleati, ma non sono paesi secondari, sono paesi come l'India, come l'Indonesia, come il Messico, come l'Arabia Saudita, dunque paesi fondamentali per definire gli equilibri internazionali, paesi grandi e anche paesi che si sono opposti a una pace che viene appunto chiamata così, ma che in realtà è il desiderio occidentale di
E
vedere la capitolazione russa.
cosa ha dichiarato Putin in Vietnam? Che Zelensky verrà sostituito a inizio 2025.
Zelensky ormai non è più il presidente legittimo dell'Ucraina perché da maggio del 2024 il suo mandato è scaduto e non è stato rinnovato attraverso elezioni. Stoltenberg, il quasi ex segretario generale della NATO, sarà sostituito dall'olandese Mark Rutte, un altro personaggio totalmente affidabile per gli Stati Uniti. Ha dichiarato che l'Ucraina è un paese democratico. Bene, in Ucraina, tanto per dirne alcune, non si tengono elezioni, sono state rinviate. C'è la legge marziale, i partiti di opposizione sono stati messi fuori legge con la scusa che sono filorussi. I metodi del regime ucraino nei confronti degli oppositori sono brutali. Se questo è un paese, non c'è legge, c'è una oligarchia che di fatto si spartisce il paese al di fuori e al di sopra della legge. Se questo è un paese, vengono anche eliminati taluni oppositori politici, è successo dal 2014 a oggi. Se questo è un paese democratico, mi piacerebbe sapere qual è un paese non democratico e se l'Occidente si batte per difendere quel modello politico e quel modello di società e di regime, non chiamatela esportazione della democrazia, non chiamatela battaglia per la difesa della libertà e della democrazia, chiamatela in un altro modo perché altrimenti sembra proprio che vogliate appunto venderci una rappresentazione della realtà fasulla, ridicola, grottesca e totalmente alterata. Detto questo, io non so se Zelensky verrà veramente sostituito nel 2025, di fatto si è già esautorato da solo nel momento in cui ha rifiutato di promuovere e far svolgere elezioni nel suo paese. Sicuramente quello che accadrà è il fatto che la Russia sta avanzando sul campo in tutte le direzioni. E potrebbe anche avere come idea quella di tentare una nuova sortita per ottenere un cambio di regime a Kiev. Questo verrà valutato dallo Stato Maggiore russo, non so quali siano i loro piani. Sicuramente nell'est del paese, nell'est dell'Ucraina, sono riusciti ad avanzare notevolmente e stanno continuando a farlo, anche se in maniera piuttosto lenta, perché questa è una guerra di logoramento e non di conquista. E a sud hanno riconquistato quell'unico villaggio, anzi quei due villaggi che nell'agosto scorso gli ucraini avevano preso nell'ambito della loro controffensiva. Dunque, quel pochissimo che gli ucraini avevano ottenuto con la controffensiva lo hanno perso nelle ultime settimane nel sud del paese. Per cui non resta altro da fare per l'Occidente che continuare in questo vicolo cieco. Visto che la trattativa non la vogliono fare, non hanno nessuna intenzione di trattare con Putin, perché se trattassero l'Occidente sarebbe sconfitto e non può permettersi di essere sconfitto, visto che ha investito centinaia e centinaia di miliardi di dollari e di euro in questa guerra. L'Occidente non vuole trattare, allora cercherà di alzare ulteriormente la posta inviando ancora armi che non serviranno a nulla. Ormai è un vicolo cieco questo per l'Occidente, un vicolo cieco in cui si è ficcato da 2 anni. E in cui non sa come uscirne, e cercherà di prendere tempo per evitare ottenere una sconfitta immediata e per cercare di prolungare la propria agonia. Ma credo che il destino sia segnato. Oltretutto, la Russia si è strettamente alleata con paesi come appunto la Cina, la Corea del Nord, il Vietnam, l'Iran, l'India, buona parte dell'America Latina. Insomma, c'è un 70-80% dell'umanità che non sta dalla parte dell'Occidente e che in maniera più o meno sfumata sostiene la Russia, per cui parlare di Russia isolata è il rovesciamento speculare della realtà. È l'Occidente, il blocco occidentale che è isolato, non ci sembra che lo sia solo perché dispone di un apparato mediatico che ci racconta il contrario. Ma l'Occidente è veramente in difficoltà in questa guerra e si sta anche sfaldando perché anche un paese occidentale, del blocco occidentale, la Slovacchia, ha votato contro alla conferenza a Lucerna ha votato contro il documento finale voluto dall'Ucraina e dagli Stati Uniti.
Colleghiamo in trasmissione Rosario Marcianò. Ciao Rosario, grazie di essere qui.
Oh, buongiorno, mi sentite? Tutto a posto? Buongiorno Riccardo, buongiorno Paolo.
Buongiorno.
Sentiamo, però sei un po' basso di volume. Se puoi alzare leggermente,
Vediamo se
se no ti alzo
riusciamo, eh. Prova, prova.
io. Dai, un po' meglio.
Adesso un po' meglio.
Meglio, meglio, meglio.
Vabbè, se no si
Rosario.
sente il rumore di fondo.
No,
Ok.
no, senti bene.
Va bene.
Sei qui, per chi non ti dovesse conoscere, ma penso che tantissimi sanno di cosa ti occupi, tu sei un massimo esperto per quanto riguarda la geoingegneria e le scie chimiche. In questi giorni abbiamo assistito a questo cielo giallo, biancastro, giallino, e ovviamente ci sono moltissimi articoli che sono stati condivisi dai principali mass media che parlano esclusivamente di questa sabbia del Sahara che galleggia nel cielo e va a oscurare, fatalità nel giorno del solstizio d'estate, il cielo di grande parte dell'Italia. Allora, io vorrei fare un po' di chiarezza, vorrei capire da te realmente cosa sta accadendo, quali sono le cause principali, se è solo la sabbia o c'è qualcos'altro, insomma, la tua visione su quello che sta accadendo.
Ma intanto, come hai notato tu, il cielo non è bianco, ma non è giallo, ma bianco. Quindi già da questo si capisce che la storia della sabbia sahariana ormai è vecchia, stravecchia e utilizzata solamente per, come dicono loro, per i boccaloni, per quelli che se la bevono. Poi, a parte le battute, da un punto di vista meteorologico, io sono andato a controllare in questi giorni, ma anche nelle altre occasioni, le correnti in atmosfera e ho visto che i venti addirittura sono nord-sud, non sono neanche venti che arrivano dall'Africa, ma piuttosto sono venti che hanno direzione nord, quindi dall'Europa, sud verso l'Africa. Quindi per questo motivo, già con questa verifica che abbiamo fatto, siamo sicuri che non si tratta di sabbia del deserto, perché se fosse sabbia del deserto le correnti dovrebbero essere sud-nord dall'Africa, cosa che non è. Poi ci sono delle contraddizioni, perché alcune mappe satellitari mostrano questa sabbia che invade l'Italia, invece altre mappe non mostrano niente del genere, quindi bisognerebbe capire se effettivamente queste mappe satellitari Aeronet fornite dalla NASA sono attendibili o meno. Comincio ad avere dei dubbi, visto che già da anni sono occultate le mappe quando sono in corso operazioni di geoingegneria clandestina con scie chimiche di tipo persistente. Quindi anche qui mi viene il sospetto che ci sia una certa manipolazione. Ecco, questa è una mappa Aeronet e a confronto con quella che ho visionato in tempo reale io, non solo non c'è questa copertura nuvolosa, compatta, ma non c'è neanche la sabbia. E poi, ripeto, proprio nelle stesse ore i venti non avevano direzione sud-nord, ma nord-sud. Quindi non è sabbia. Va bene. E già da questo abbiamo una controprova che non si tratta di sabbia, ma di balle. Poi, il secondo elemento da valutare sono le analisi chimiche che sono state eseguite in Italia recentemente sull'acqua piovana, che dimostrano la presenza dei soliti metalli killer: alluminio, bario, litio, manganese, torio, stronzio, grafene purtroppo e quant'altro. Poi magari, se abbiamo la possibilità di condividere il documento, te lo mando e poi tu fai vedere le analisi dell'acqua che cosa mostrano. Ma le analisi bosniache che sono state eseguite per conto di un avvocato dello stesso paese un paio di anni fa in occasione di un'altra fantomatica copertura da sabbia del deserto dimostrano una cosa fondamentale. Intanto sono stati analizzati campioni rilevati sulle auto e sono stati rilevati campioni di sabbia del deserto del Sahara, quella vera. E abbiamo una differenza enorme. Esempio, il quantitativo di alluminio presente nei campioni rilevati dalle automobili, sporche apparentemente di sabbia, ma abbiamo visto che non si tratta di altro, mostrano una presenza di alluminio 2500 volte più elevata rispetto a quello che è presente nella sabbia. Non solo, nella sabbia abbiamo il 95% di silicio, in quella del deserto, quella vera, mentre in questi campioni abbiamo un rapporto ribaltato, quindi abbiamo un 5% di silicio e il 95% di altri componenti, come abbiamo visto, magnetite, ferro, polvere di carbone, grafene, alluminio, bario, stronzio, litio ed altre decine di metalli. Quindi la conclusione qual è? Praticamente Stanno sperimentando nuove metodologie per inquinare le perturbazioni in modo tale da non disturbare le comunicazioni radar satellite, ma al contrario, al fine di ottenere miglioramenti nelle comunicazioni radar satellite, quindi nel range delle microonde, banda Kappa, e praticamente quello che poi scende al suolo. Spesso senza pioggia, quindi se ci fosse veramente sabbia del deserto, codesta dovrebbe costituire nuclei di condensazione atti a precipitazioni piovose. Ma se abbiamo delle coperture nuvolose e non piove, ma piuttosto scende qualche goccia, ma proprio qualche goccia che nemmeno bagna i vetri delle auto, ma sporca completamente di marrone le auto medesime, allora non è sabbia del deserto, perché se non ci sono nuclei di condensazione non piove. Oltremodo, queste nuvole evidentemente sono state prosciugate dell'acqua, tant'è vero che poi se andiamo a vedere rileviamo anche la presenza di polimeri igroscopici, cioè che asciugano l'umidità atmosferica e che risalgono al brevetto Peter Cordani della Dynamat. Quindi questi polimeri vengono aviodispersi nelle nuvole in modo tale da prosciugare l'acqua. Ecco perché poi loro ti dicono, io vedo anche qua sul telefono stamattina, disagi dovuti a temporali. Sono 3 giorni che mi dice disagi dovuti a temporali, ma non piove una goccia. Piove, come ho detto, terra, ma senza acqua. Quindi cosa significa? Che queste nubi sono state geoingegnerizzate. Sono state messe in condizioni di non produrre precipitazioni piovose, sono state imbibite di materiali elettroconduttivi in modo tale da non disturbare, specialmente in questo periodo di conflitto e laddove appunto fanno volare droni che poi devono andare a bombardare in profondità il territorio russo o cose di questo genere. Ovviamente queste nuvole non possono produrre pioggia, ma piuttosto producono segnali radar ottimizzati. Questa è la verità. Ripeto, io poi in questo contesto ho pubblicato non solo su Telegram dove ho i miei followers, quindi raramente entrano oppure se entrano vengono subito segati i trolls o troll come vogliamo chiamare, troll governativi, cioè sono agenti governativi, vai a vedere il loro profilo sul loro profilo Facebook. Non c'è niente, c'è cioè praticamente neanche una foto del profilo, niente, zero. Sono profili aperti apposta per ridicolizzare. Quindi i miei post, quando sono credibili da un punto di vista della realtà fattuale, vengono invasi da decine e decine di questi post ridicolizzanti con disegnini, battute stupide, ad opera di questi troll governativi. Quindi quando non hanno argomenti. Ecco che entrano. Allora, se non ci sono i fact-checkers che ti cancellano il post con qualche scusa, ci sono i troll, sempre governativi, che ti mettono in ridicolo il post medesimo, cercando di sbilanciare o comunque di rendere inutilizzabile la discussione all'interno del post, perché chiaramente se vengono riempiti di insulti e ridicolaggini, chiaramente la gente si scoraggia. Ed esce e non scrive più. Quindi questo cosa significa? Che effettivamente stiamo dicendo il vero. Ma poi ripeto, noi abbiamo le analisi chimiche anche in spettrometria, mentre i negazionisti tipo Open e compagnia cantante hanno solamente una negazione che non è sostenuta da fatti scientifici. Solamente una negazione. La negazione senza spiegazioni e senza giustificazioni non vale niente, vale meno di zero. Questa è la questione.
Da cosa è provocata allora questa situazione e quali sono le zone maggiormente colpite, Rosario? È solo l'Italia o anche paesi limitrofi?
Allora, guarda, a me dispiace perché sembro quello che vuole sempre seminare zizzania, però. Attualmente si vuole far confondere le operazioni di cloud seeding con le scie chimiche. Sempre in questo contesto si vogliono confondere le attività di solar management, che sono spacciate come tali, ma hanno obiettivi diversi, sia quelle in progetto, sia quelle che si dice che sono già in atto, e quindi da parte dell'informazione alternativa si dice: ah, raccogliamo delle firme, facciamo una petizione per avere una moratoria sulle attività di solar management. Questo non è solar management, perché oscurare il sole è un dato di fatto, l'abbiamo visto. Ma il sole viene oscurato come conseguenza alle operazioni che hanno obiettivi strategici e militari, cioè l'ottimizzazione dei segnali radar satellite. È inutile che ce la stanno a raccontare, perché poi quelli che parlano di solar management gestito da Bill Gates o altri civili, in realtà non sono operazioni di solar management, sono operazioni militari. E allora non a caso siamo di fronte a militari che fanno informazione alternativa e che buttano la questione fuori strada, anche con queste moratorie. La moratoria del solar management mi sta benissimo, va bene, ok, ma se noi andiamo a vietare le operazioni di solar management, come stanno tentando di fare alcuni stati appunto della Federazione degli Stati Uniti, oppure addirittura il Messico e altri, sempre dal lato occidentale, dall'altra parte dell'Atlantico. Qui logicamente in Europa ci occupiamo di altro. Beh, il tentativo va bene, mi fa anche piacere, però qui si sta cercando di interrompere delle operazioni che sono gestite dai militari e sono messe in atto dagli aerei civili. Se si continua a dire che non sono aerei civili, ma che sono aerei senza contrassegni, che operano per il solar management, che fanno cloud seeding serve a far piovere. Tra l'altro poi comunque abbiamo visto che il cloud seeding produce le grandinate devastanti, produce le alluvioni. Se noi evitassimo di attuare queste operazioni di geoingegneria all'interno delle nostre nubi quando ci sono, o addirittura per evitare che si formino, pioverebbe naturalmente, non ci sarebbe bisogno neanche del cloud seeding. Quindi di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di operazioni che servono a mischiare le carte, che hanno da qualche parte dei guadagni, quindi evidentemente queste aziende che fanno geoingegneria per produrre la pioggia laddove la pioggia è stata impedita dai militari, che però a loro volta sono complici. Cioè, qui siamo di fronte a delle attività che sono gestite dall'ONU, dalla NATO, dai governi con la loro complicità. Non dimentichiamo che lo Stato italiano nel 2003 ha firmato un accordo con gli Stati Uniti per la manipolazione in situ, per la sperimentazione in situ, quindi non in laboratorio, per simulare cambiamenti climatici. Quindi in realtà loro producono e aumenti della temperatura, producono siccità in altri luoghi a livello di guerra climatica, proprio per controllare le decisioni dei governi, producono devastanti alluvioni e devastanti grandinate che, guarda caso, si verificano a distruggere proprio i raccolti in Emilia-Romagna e nella Pianura Padana. Queste non sono coincidenze. Non dimentichiamo l'intervento di aerei militari poche ore prima delle alluvioni. Quindi con dei aerei radar, tra l'altro, quindi aerei che sono in condizioni di poter, attraverso sistemi a microonde, manipolare la formazione delle perturbazioni. Quindi siamo di fronte a operazioni che sono gestite dai nostri governi, dalle autorità governative, dal governo occulto che gestisce a cascata tutti gli altri governi, quindi la UE e i governi nazionali.
Perché sono aumentate così tanto negli ultimi 2 anni, Rosario? Almeno questo è quello notato io in Veneto, che non c'è giorno che passi.
Perché c'è la guerra in Ucraina, e quindi è necessario gestire i famosi droni a distanza, o oltre la curvatura terrestre, a distanza significa, faccio un esempio banale, se io prendo un mio drone DJI che ha un limite, diciamo, in condizioni ottimali di 4-5 km senza ostacoli, sempre se lo faccio volare a quote elevate, quindi a bassa quota no, perché ci sarebbero ostacoli come le colline e le montagne. Però se faccio volare il mio drone a 2000 metri di quota, calcolando una distanza che deve essere appunto la comunione tra la quota e la distanza in orizzontale, posso raggiungere 3-4 km di distanza con il mio drone, che è un aggeggio con una centralina di comando di 10 centimetri, che con quell'elettronica lì riesce a emettere un segnale tale, di una potenza tale, interfacciandosi con i satelliti per essere orientato e orientabile, per poter tornare alla base senza problemi, anche se non anche se si perde il segnale, il drone dialogando con i satelliti è in grado di sapere dove si trova e quindi da dove è decollato e dove deve ritornare. Questa è una situazione tipica. Ora, se per esempio piove, è nuvoloso, oppure ci sono alcuni satelliti che non sono raggiungibili, l'apparecchiatura radar posizionata sul mio trasmettitore mi dice: fai attenzione perché ci sono pochi satelliti e il tuo drone potrebbe perdersi. Detto così, in parole spicce. E quindi siamo di fronte a tecnologie molto sofisticate che comunque hanno a che fare con i satelliti. Allora, questo cosa significa? Se ci sono delle perturbazioni, è necessario avere prudenza quando si vola col proprio drone. Ma questi problemi a livello militare non li hanno, e tanto più poi comunque loro devono raggiungere distanze di 400, 500, 1000, 1500 km. Per esempio, se un drone parte dalla base di Niscemi in Sicilia e deve raggiungere lo Yemen, per bombardarlo, lo sappiamo, e deve percorrere centinaia di chilometri. Cosa si fa? Si usa normalmente la ionosfera, perché la ionosfera è uno strato di atmosfera che è situato attorno ai 13, 14, 16 km di quota e ha delle caratteristiche tali, da un punto di vista elettroconduttivo, questo lo aveva scoperto Fermi, lo aveva scoperto Tesla, agli inizi delle comunicazioni radar e delle trasmissioni, e questa ionosfera, attraverso le sue caratteristiche peculiari, permette di mandare e ricevere dei segnali elettromagnetici a distanza oltre la curvatura terrestre. Questo perché la ionosfera funge da megaspecchio. Allora loro cosa fanno? Simulano le caratteristiche della ionosfera con la troposfera, quindi quello strato di atmosfera che si trova a bassa quota, quindi non oltre i 3000 metri di quota, e in questo modo, quindi rendendo questa parte di atmosfera priva di umidità, quindi priva di acqua, e imbibita di metalli elettroconduttivi, permettono ai droni, questo per dare un esempio pratico, ovviamente, permettono ai droni di volare oltre quella distanza tipica che potrebbe essere 5-10 km. Possono volare a distanza di centinaia di chilometri senza problemi, proprio perché gli strati bassi dell'atmosfera, ma questo è spiegato anche nel documento On in the Weather, Dominare il clima, del 1995, con dei grafici che appunto evidenziano in questi disegni le smart clouds. Che cosa sono, secondo loro, le smart clouds? Le nubi intelligenti, cioè le scie chimiche. Allora, queste scie chimiche che noi vediamo nei cieli, che poi alla fine si espandono fino a formare una cappa che poi viene spacciata per sabbia del deserto, servono a trasmettere i segnali radar satellite. Fungono da megaspecchio, c'è nel grafico di On the Weather nelle prime pagine. Quindi è tutto spiegato nero su bianco. Loro avevano le tecnologie già negli anni 90. Dominare il clima entro il 2025, mi sa che ci sono già riusciti da un pezzo, non c'è bisogno di uno scienziato per capirlo.
Che idea ti sei fatto tu, Paolo, e com'è la situazione dalle tue parti?
Allora, la situazione dalle mie parti è esattamente come quella che è stata descritta precedentemente. Il cielo è biancastro, l'assenza di sole è totale e le condizioni atmosferiche sono pessime. Non ci sono giornate che possono essere definite estive, ma neanche autunnali, perché questo cielo biancastro è insolito per qualunque tipo di stagione. E per cui la mia idea è appunto anche molto collegata a quanto è stato detto prima rispetto alle questioni militari. È chiaro che tutto ciò che viene fatto a livello militare per incentivare, alimentare questa maledetta guerra della NATO contro la Russia per interposta Ucraina, poi ha anche una ripercussione ambientale nei paesi, diciamo così, limitrofi, e noi siamo comunque nell'ambito di questo continente in guerra, per cui l'idea che mi sono fatto è che sia una strategia questa di tecnologie applicate a questo conflitto. Su questo credo di essere abbastanza fermo, ecco, nella mia impressione.
Cosa possiamo aggiungere, Rosario? Rischi per la salute sicuramente. Tra i commenti ci segnalavano anche strani insomma, animali che si comportano in maniera strana a livello
Ma
umorale.
la situazione è drammatica per due motivi. Primo, perché comunque, come dicevo in un'altra diretta pochi giorni fa, non è necessario capire se ci sarà un terzo conflitto generalizzato, ma solamente quando. Quindi è questione di mesi, evidentemente, visto che già abbiamo dato anche l'autorizzazione con le nostre armi che forniamo noi a bombardare il territorio russo in profondità, quindi non possiamo pensare che non ci sarà mai una reazione forte da parte dello Stato russo, anche perché Putin, per quanto non sia uno stinco di santo, comunque non è un cretino e sa benissimo che questa situazione lo potrebbe situare in una posizione simile a quella di Yeltsin, quindi potrebbe perdere tutta la sua leadership nell'arco di poche ore se non reagisse in maniera decisa di fronte a un attacco sul territorio russo. Quindi è lecito immaginare che comunque la situazione peggiorerà e peggiorerà anche da un punto di vista delle attività di aerosol clandestine, perché è chiaro, ormai è evidentissimo, che queste operazioni sono legate al conflitto. Non dimentichiamo che già per esempio l'abbattimento del Ponte Morandi nel 2018 rientrava in quel programma della NATO e della UE, che stabiliva come diversi ponti a livello europeo e anche soprattutto in Italia, dove molte strutture sono antiche, sono vecchie, dovevano essere ricostruiti o messi in condizione di supportare il passaggio di armamenti pesanti. Quindi, siccome per esempio il Ponte Morandi non era in grado di sostenere armamenti pesanti, il trasporto di autoblindo, carri armati e via dicendo, si è pensato benissimo di abbatterlo con la scusa del cedimento degli stralli che non c'entravano niente, poverini, perché non avevano funzione di sorreggimento delle arcate orizzontali. Questo non tanto detto da me, ma detto da ingegneri strutturali, come anche dalla Commissione svizzera, il cui rapporto è stato fatto sparire, perché evidentemente, come succede sempre in questo paese, tutte le verità vengono comunemente insabbiate. Non si parla solo del Ponte Morandi, si parla anche degli attentati del Bataclan, cioè praticamente tutte le emergenze vengono create ad hoc e quindi poi abbiamo le conseguenze che vediamo tutti i giorni. Ovviamente avere un cielo bianco anziché blu dimostra come da un punto di vista chimico e fisico qualcosa è cambiato nei nostri cieli e sarà sempre peggio perché, ripeto, per far funzionare le apparecchiature come il MUOS e tutte le altre attrezzature elettroniche, aerei, sommergibili, navi, e via dicendo, è necessario che il territorio sia costantemente irrorato, giacché questi prodotti ricadono al suolo, essendo anche neurotossici, quindi producono problemi come malattie neurodegenerative tipo Alzheimer, Parkinson, SLA e tutte queste altre malattie bellissime che sono aumentate del 500% negli ultimi 10 anni, linfomi e via dicendo, allora è chiaro che la situazione io la vedo veramente nera, nerissima. Il problema qual è? Che purtroppo abbiamo una stampa nazionale che è completamente inginocchiata con i finanziamenti che prende a fondo perduto. Abbiamo una magistratura che dovrebbe fare il suo dovere e invece che fare il suo dovere mette in condizioni Marciano, per esempio, di tacere con una sentenza definitiva senza la concessione della sospensione della condanna, benché mi spettasse a 12 mesi di reclusione che devo ancora scontare, quindi è solo una questione di tempo. Poi, prima o poi, verrò messo a tacere e quindi potranno operare coloro che fanno informazione alternativa errata. Quindi diciamo che questo è il canto del cigno. E quindi vediamo che la magistratura non agisce, sebbene qui non ci sia bisogno di querela di parte. La magistratura dovrebbe agire per conto suo, perché le analisi le abbiamo condotte non adesso, ma da anni, da decine di anni abbiamo analisi sui carburanti, sull'acqua piovana, sul terreno, sul ghiaccio, sui polimeri di ricaduta. E la magistratura che cosa aspetta di intervenire? No, non lo faranno mai, come non hanno fatto niente anche per le questioni dei pasticcini. La gente continua a morire e la magistratura, che è stata diciamo messa in condizione di non sottoporsi al pasticcino salvifico, e la magistratura non agisce. Quindi la situazione è drammatica.
Sai cosa è ancora più drammatico? I bambini che nascono in questo periodo, cioè che non hanno alcun ricordo, come noi abbiamo, del cielo, come dovrebbe essere in realtà, Paolo, e chiudiamo con te.
Certo. E il problema dell'assenza di memoria è quello. Noi abbiamo perlomeno il ricordo del cielo azzurro, blu, e in qualche modo speriamo ancora di vederlo, no? Confidiamo ancora di vederlo, anche se sarà sempre più difficile, purtroppo. Ma chi nasce oggi potrà vederlo solo in un video, in qualche fotografia, ma non avrà più l'esperienza diretta, e questo è molto negativo sulla loro percezione anche della realtà, perché la realtà è poi quella che vedi, quella che con cui ti confronti direttamente, quello che invece vedi indirettamente attraverso una fotografia, un video, quant'altro, non lo percepisci come una realtà reale, ma come una narrazione, insomma, potrebbe anche non essere mai esistita, ecco, per cui, e soprattutto non hai avuto a che fare, non l'hai vissuta direttamente. Questo te la rende molto, molto più lontana nei tuoi confronti. I bambini avranno un futuro da questo punto di vista non invidiabile, come del resto lo avremo anche noi, a meno che non cambieremo, non cambieranno le cose. Non è facile, però è quello che dobbiamo fare.
Bravissimo. Rosario, in bocca al leone per tutto. Speriamo.
Già, siamo appunto giorni da leoni, quindi grazie.
Paolo, grazie come sempre. Ci vediamo
Grazie
lunedì mattina alle 8.
a te. Alla
Buonanotte.
prossima.
Rassegna stampa.
Grazie a
Grazie a
tutti.
tutti.
Ciao
Forza
Paolo,
Leoni.
ciao Riccardo.
Buon fine
Ciao,
settimana.
ciao
Buona
Rosario,
giornata.
ciao Riccardo.
I turn the music up, I got my records on. I shut the world outside until the lights come on. Maybe the streets are light, maybe the trees are gone. I feel my heart stop beating to my favorite song. So